Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
Sei pronto a una nuova avventura? La Mini più grande di sempre è arrivata in città, con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. Vivi al massimo il go-kart feeling, scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su mini.it.
Podcast. Durante la battaglia di Caporetto, sì, intendo proprio la nostra sconfitta di Caporetto, lo scontro che in questo podcast mai ho raccontato e mai racconterò, tra gli ufficiali dell'Alpenkorps, una sorta di reparto alpini in versione crucca, stava un giovane tenentino magrolino dagli occhi azzurri e le spalle piccoline. Il suo nome era Erwin Rommel e non poteva immaginare che nella guerra successiva, la celeberrima Seconda Guerra Mondiale, avrebbe guidato verso impossibili vittorie quegli stessi italiani che si apprestava a catturare in massa tra le trincee di Caporetto. Così, come non poteva lontanamente sospettare, che non solo sarebbe diventato Feldmaresciallo, grado più alto delle forze armate tedesche, ma una vera e propria star, forse uno dei generali più pop, per tutti i motivi più sbagliati, della storia del Novecento. E perché no, di tutta la storia militare. In fondo, chi non ha mai sentito parlare di Rommel, la famigerata volpe del deserto? Ebbene, pochi sanno che la futura volpe del deserto, così chiamato proprio per la sua abilità nel cavarsela sempre alla grande con meno uomini e meno mezzi, si fece le ossa proprio a Caporetto. Qui imparò tre cose fondamentali che gli sarebbero state molto utili 23 anni dopo nel deserto africano. La prima, che la velocità e l'effetto sorpresa sono preferibili al calcolo e all'eccessiva pianificazione. La seconda, che il soldato italiano è molto valoroso finché non diventa ufficiale. Più gli si dà un incarico di potere e più si rincoglionisce. La terza, che è un corollario della seconda, ovvero che i comandi superiori, sempre lontani dal fronte e già impegnati a combattere la loro battaglia con la burocrazia, non capiscono assolutamente nulla della guerra vera. Era una diagnosi assolutamente esatta e la Seconda Guerra Mondiale, almeno fino al 1942, l'avrebbe provata ad usura. Eppure, nonostante la sua capacità di improvvisazione, il suo slancio, il suo carisma quasi divino e il suo sincero disprezzo verso i burberi superiori, la superstar germanica fu battuta da un generalino britannico dalla prudenza, oserei dire quasi patologica, privo di ogni barlume di fantasia strategica, simpatico come un preservativo zeppo di formiche e dal temperamento assolutamente ordinario. Oggi parliamo della Caporetto di Rommel del 1942. In Egitto. La battaglia di El Alamein. La rotta di Caporetto è senza alcun dubbio la disfatta italiana per antonomasia. Eppure, rispetto alle enormi sconfitte subite da altri paesi, quella italiana sull'Isonzo non fu che uno sfortunato picnic vista fiume, col pranzo a sacco e qualche fuoco d'artificio. Oh, si fa per dire, si scherza, iperbole. In questa nuova stagione del podcast vi racconterò una ad una, senza pietà alcuna, le più celebri disfatte subite dai più grandi condottieri di tutti i tempi. Io sono Guido Damini, il vostro storico da bar, e questo è Le Caporetto degli altri. Anche i grandi sbagliano. Nato il 15 novembre 1891 ad Heidenheim, un'insignificante città nel Württemberg, Rommel era il perfetto piccolo borghese che mai avreste associato ad un incarico di comando. A differenza di quasi tutti i suoi futuri colleghi, in gran parte figli d'arte di nobili dinastie di ufficiali prussiani, il padre di Erwin era un onesto professore di matematica e sua madre una rispettabile casalinga. Non si era mai particolarmente distinto a scuola. La sua unica passione erano gli alianti e il suo sogno era fare l'ingegnere degli Zeppelin. All'età di 18 anni, sebbene sia suo padre che suo nonno fossero insegnanti, Rommel decise, forse incoraggiato dal papà, di rinnegare la tradizione di famiglia per entrare nell'esercito come allievo ufficiale. Così si trasferì a Danzica, dove nel 1912 ottenne il diploma di tenente, non distinguendosi particolarmente nello studio, sia chiaro. Era un uomo troppo pratico e creativo per brillare in accademia. Tuttavia, fortunatamente per lui, ma non per il resto del mondo, nel 1914 il destino aveva in serbo una buonissima occasione per dimostrare a tutti quanto la pratica contasse più della teoria. Era scoppiata niente poco di meno che la Prima Guerra Mondiale. Un inferno per i civili, ma un vero e proprio paradiso per tutti quegli ufficiali di carriera in cerca di gloria e facili promozioni sul campo. Una guerra del tutto nuova, dove nuove tecnologie e nuove potentissime armi avevano reso assolutamente inutili tutte le vecchie dottrine militari insegnate in accademia. Qui il nostro tenentino fu lasciato libero di sperimentare il modo migliore per condurre i suoi uomini all'attacco. Dimenticando subito gli assalti frontali alla baionetta, così cari a tutti i professoroni ordinari delle accademie militari, Rommel divenne un maestro degli assalti furtivi, mirati, velocissimi e con minime perdite. Nel 1915, ad un anno dall'inizio della guerra, aveva già ricevuto una croce di ferro di prima classe per aver conquistato con un pugno di uomini una posizione nemica. Nel 1916 era stato trasferito nel corpo alpino sul fronte rumeno ed anche qui il suo metodo garibaldino fece faville, tanto che, sebbene non provenisse affatto dalla tradizione militare prussiana, il comportamento audace ed intelligente di Rommel in battaglia ne fece subito il cocco dei suoi superiori, i quali non esitavano a chiedergli consigli su eventuali problemi o tattiche da affrontare.
Rommi, secondo te dovremmo attaccare sopra o di fianco la collina? Se fossi me, tu che faresti?
Cosa dici? Pensi che sia meglio aspettare la notte per assaltare la baionetta col nido di mitragliatrici foderato di filo spinato?
Che buffo che sei!
Nel 1917 era ormai diventato un'autorità in materia di infiltrazioni tattiche. Non c'era trincea che gli potesse resistere. Così venne schierato in Italia per sfondare a Caporetto, dove di trincee noi italiani ne avevamo scavate in quantità. Qui, dopo una breve ricognizione, nel suo consueto stile, aveva chiesto il permesso ai suoi capi di condurre una propria azione indipendente prima del giorno programmato per l'attacco vero e proprio. I suoi superiori, con gli occhi a cuore, naturalmente glielo concessero, e il resto è storia. Rommel e i suoi quattro gatti attraversarono le linee nemiche facendo prigionieri oltre 9.000 soldati italiani. Non avendo più medaglie adeguate da consegnargli, il Kaiser lo decorò con la super medaglia pour le mérite, solitamente riservata ai soli generali.
Perché in francese?
Perché questa l'hanno copiata da Napoleone. Un'altra cosa, lunga storia. Comunque i prussiani, l'unica medaglia più forte che hanno, insomma, è copiata. Insomma, diciamocelo, il nostro Rommel era uno di quei tipetti nati per fare la guerra. Potete immaginarvi quindi la sua frustrazione quando, un anno dopo il suo trionfo a Caporetto, la mattina dell'11 novembre del 1918, si svegliò di buon'ora pronto a collezionare nuove medaglie, salvo scoprire con orrore che la sua amatissima patria aveva firmato l'armistizio e per la prima volta dopo 4 anni si era trovato disoccupato. Peggio ancora, il Secondo Reich era caduto. Era stata proclamata la Repubblica e, come se non bastasse, grazie alla crisi del 29, l'economia tedesca era crollata definitivamente. In breve, la pace per Rommel fu un vero e proprio trauma, ma anche il momento perfetto per simpatizzare per chiunque avesse potuto risollevare la nazione dalla cacca, specialmente se si fosse proposto di farlo aumentando prima di tutto i fondi dell'esercito. Sapete di quale imbianchino sto parlando, vero?
Perché imbianchino?
Perché Hitler era un imbianchino.
Non lo sapevo.
Sia chiaro, il nostro Rommel non si iscrisse mai al partito nazista. Da buon militare la politica non gli interessava. Tuttavia, quando nel 1935 lo zio Adolf si pulì il culo con il trattato di Versailles, raga, Google, e rilanciò l'industria tedesca sfornando carri armati come prezzi all'Oktoberfest, non poté più nascondere una portentosa eccitazione. Nel 1937, preso dall'entusiasmo militarista che aveva inondato nuovamente la Germania, Rommel aveva deciso di pubblicare il proprio libro di memorie sulle sue esperienze durante la Prima Guerra Mondiale. Questo libro, che divenne presto un bestseller, al posto di sensibilizzare l'opinione pubblica sugli orrori della guerra, risultò essere una sorta di perfetto manuale sul corretto uso della fanteria. E infatti l'esercito lo adottò subito. Tra i molti lettori si dice che vi fosse pure Hitler, che, impressionato dal libro, aveva nominato Rommel, fino ad allora un normale capitano, comandante del suo quartier generale. Quando all'inizio dicevo che Rommi detestava i superiori, non intendevo certo Hitler. Anzi, lui aspirava, al contrario, a diventarne il cocco indiscusso, così da non essere contraddetto dai suoi superiori. Mica scemo. Fatevi amico il presidente e vedrete che il vostro capo ufficio non vi seccherà. Così, leccando col suo consueto acume tattico le terga del Führer, nel 1939 era già generalmaggiore, appena in tempo per invadere la Polonia. Dalla sua postazione presso il comando di Hitler, Rommel poteva avere in diretta streaming una visione completa della famigerata guerra lampo dei suoi colleghi, meglio conosciuta come Blitzkrieg. Inutile dire che le tecniche di questo nuovo stile di guerra lo intrippassero terribilmente, specialmente l'uso dei carri armati. L'unico problema era l'azione, decisamente troppo poca in un ufficio di Stato Maggiore per un uomo come lui. Così, annoiato dei suoi compiti da ufficio, nel febbraio del 1940 Rommel richiese ed ottenne un comando in prima linea, appena in tempo per invadere la Francia passando dal Belgio. Hitler gli affidò la settima divisione Panzer, come un padre orgoglioso affiderebbe la propria Volkswagen al figlio neopatentato. Vai e divertiti, mi raccomando, non correre e non tornare tardi.
Eh sì, mein Führer.
Con quella divisione Rommel fece assolutamente faville, ma sicuramente non andò piano. Anzi, sfondò il fronte del Belgio come fosse burro, andando così in profondità e in così poco tempo da perdere completamente il contatto coi suoi superiori. Ad un certo punto la sua divisione era come scomparsa, sia per gli amici che per i nemici, e venne presto soprannominata la Divisione Fantasma. Pochi giorni dopo la loro partenza, nel tentativo di attraversare il fiume Mosa, sotto un fuoco continuo, Rommel passò l'intera giornata coi suoi uomini immerso nell'acqua fino alla vita, aiutandoli a spingere, come castori, dei tronchi per costruire un ponte mobile. Questa dimostrazione di spirito di collaborazione lo avrebbe reso presto leggendario tra i suoi soldati e gli avrebbe fatto guadagnare la loro lealtà assoluta. Era chiaro che, a differenza di tutti i suoi colleghi col monocolo e la puzza sotto il naso, Rommel non avrebbe mai ordinato loro di far qualcosa che lui stesso non avrebbe fatto. Costruito il ponte di fortuna sulla Mosa, al crepuscolo la divisione fantasma mosse i 100 all'ora nel cuore della Francia, utilizzando i fumogeni di giorno e attaccando continuamente di notte. So cosa vi starete chiedendo, ma sti nazzi quando dormivano? Semplice. Mai. A tenerli svegli c'era l'amor di patria, il carisma di Rommel e la metanfetamina, contenuta nelle barrette di cioccolato distribuite alla truppa. Le nonne delle attuali barrette energetiche, per capirci. Non scandalizzatevi troppo. Negli anni 40 la Coca-Cola aveva da poco smesso di utilizzare la cocaina. In 48 ore la sua divisione fantasma aveva polverizzato più di 100 carri francesi, prendendo 10.000 prigionieri, con minime perdite. Stiamo parlando tipo di 35 morti e 60 feriti. Per i suoi meriti, Rommel venne decorato con un'altra croce di ferro. Ormai, come avrete capito, la sua uniforme era quasi ai livelli di quella del generale Figliuolo. In una manciata di settimane la Francia era caduta e in Germania la folle cavalcata metanfetaminica di Rommel lo aveva reso un eroe nazionale. Ma non era ancora una star, né tantomeno la volpe del deserto. Ci avremmo pensato noi italiani a farcelo diventare. Come ben saprete, nel 1940 Mussolini, fiutando un'occasione di successo facile, aveva dichiarato guerra alla Francia 5 minuti prima che questa capitolasse e, non pago, aveva pure ordinato di invadere l'Egitto britannico, convinto che ormai, con la Germania di nuovo in Serie A, l'Inghilterra avrebbe presto fatto la fine della Francia. Beh, se oggi guardate Netflix e non l'Istituto Luce, è perché si sbagliò. E di grosso. Ma all'epoca nessuno poteva sospettare che gli inglesi non si sarebbero mai arresi, ed anzi, ci avrebbero presi ammazzate. Così, nel settembre del 1940, l'armata italiana in Nord Africa, al comando del generale Graziani, lanciò un attacco dalla frontiera libica per invadere l'Egitto. Le forze italiane penetrarono per 50 miglia, salvo poi essere respinte a calci per 600 miglia, in mezzo al deserto, dagli inglesi inferociti. Era l'operazione Compass, ai noi tristemente conosciuta come la Caporetto del deserto. La nostra campagna in Nord Africa fu così cringe da convincere Hitler ad offrire assistenza ad un Mussolini svergognato. Così il Führer inviò in Africa un corpo di spedizione, meglio conosciuto come Afrika Korps. Al comando, indovinate di chi?
Rommel.
Rommel, bravo. Grazie, ma... bravo i tecnici. Viola stava dormendo.
Ma no, è evidente.
Ah, sì, sì. Per evitare di umiliare troppo il dittatore italiano in difficoltà, i termini dell'accordo tra Hitler e Mussolini prevedevano che il ruolo di Rommel in Africa fosse subordinato, attenzione, subordinato a quello dei generali italiani, che sarebbero stati nominalmente i suoi superiori. Potete immaginarvi come andò a finire. Rommel fece assolutamente di testa sua e finì per dirigere lui, sia i suoi uomini che i nostri. Hitler chiuse un occhio, Mussolini anche due. Ve l'ho detto, quando si è cocchi del capo si può fare di tutto. Il 14 gennaio 1941 Rommel e le sue truppe dell'Afrika Korps erano sbarcate a Tripoli. I generali italiani tentarono subito di spiegare a Rommel la difficile situazione, la preponderanza delle forze nemiche, il complesso teatro strategico del deserto, l'impossibilità di estendere troppo le linee di rifornimento. Parlavano, parlavano, e mentre parlavano non si accorgevano che Rommel intanto era già partito all'attacco per sgranchirsi un po' le gambe. Prima di partire, utilizzò a proprio vantaggio una fabbrica locale per costruire, tipo mamma ho perso l'aereo, finte sagome di carri armati da piazzare sopra i propri veicoli ordinari. L'obiettivo era confondere la ricognizione inglese, che non si aspettava certamente di vedere sbucare dal deserto centinaia di carri come per magia. L'offensiva fu un successo e recuperò in una settimana tutti i chilometri perduti l'anno precedente, fermandosi solo davanti al porto di Tobruk, al confine con l'Egitto. L'ottava armata britannica, assai più numerosa, provò subito a respingerlo, con una controffensiva dietro l'altra, ma finì sempre per essere aggirata e bastonata in maniera umiliante. Era inutile intercettare gli ordini dell'alto comando italiano per anticipare le mosse di Rommel, né tantomeno quelli dell'alto comando tedesco, tanto Rommel non ascoltava né l'uno né l'altro. E quando i generali italiani avevano da ridire, lui faceva l'ognorre, dicendo che aveva obbedito all'alto comando tedesco o che non aveva visualizzato il messaggio in tempo, ripetendo la stessa scenetta al contrario con i suoi superiori tedeschi. Nel dubbio, comunque, gustava tutti. Tutti tranne il suo Führer, naturalmente, che però era estremamente divertito dalla cosa. Finché il caro Rommel faceva il suo show in Africa a spese degli inglesi, il gioco valeva la candela. Entro l'estate del 1941, il nome di Rommel era così tristemente famoso tra gli inglesi da suggerire al comandante in capo britannico Claude Auchinleck di emettere questa disperata direttiva ai suoi ufficiali.
Esiste un pericolo reale che il nostro amico Rommel stia diventando una sorta di mago o di orco agli occhi delle nostre truppe, che stanno già parlando troppo di lui. Egli non è per nulla un Superman, sebbene sia indubbiamente molto capace ed energico. Ed anche se fosse un Superman, sarebbe sempre molto poco piacevole che i nostri uomini lo credano fornito di poteri soprannaturali. Firmato C.J. Auchinleck, generale comandante in capo.
Rommel era ufficialmente diventato la volpe del deserto. Il 21 giugno, Rommel, cioè volevo dire le forze dell'asse, conquistarono anche Tobruk, impadronendosi di ingenti quantità di rifornimenti. Il tutto, come al solito, con minime perdite. 10 giorni dopo, l'Afrika Korps invase l'Egitto, giungendo a soli 60 chilometri da Alessandria. Qui Rommel fu costretto a fermare la sua avanzata, attendendo rinforzi e rifornimenti per i suoi esausti soldati. Durante quei giorni di combattimenti, egli si era trovato sempre in prima linea, da dove aveva diretti i suoi panzer a bordo della sua Opel Blitz, muovendosi tra truppe e artiglieria con la stessa nonchalance di chi cerca parcheggio in centro. Durante la battaglia, dimostrava un misterioso senso di precognizione che i suoi soldati indicavano come il sesto senso della volpe. Spesso il suo istinto gli diceva di allontanarsi velocemente da una determinata zona che qualche minuto dopo veniva sistematicamente colpita da una granata o bombardata da qualche aereo. Aveva veramente dei superpoteri. Al contrario di molti suoi colleghi italiani, Rommel insistette nel mangiare le stesse razioni dei soldati semplici, fermamente convinto che solo vivendo come loro e fra loro avrebbe potuto giudicare la capacità di resistenza dei suoi uomini. L'attività di boss in incognito di Rommel tra le sue truppe era ovviamente poco gradita ai suoi colleghi ufficiali italiani, soprattutto a Ettore Bastico, governatore della Libia, da Rommel soprannominato Bombastico, tra le risate della truppa. Il suo carattere era di grande aiuto per mantenere alto il morale tra i suoi soldati, ormai sfiniti dopo mesi di offensiva. La Volpe del Deserto era inoltre un bravo pilota. Ricordate che amava gli alianti da piccolo, no? E utilizzava spesso un aereo leggero per ispezionare le linee di fronte, volando sulle postazioni e controllando da sopra il loro grado di prontezza alla battaglia. Gostare i superiori e stalkerare i subalterni, questa era la sua filosofia. E non c'era un soldato in tutta l'armata che non l'avesse visto di persona almeno una volta durante la campagna. Mentre Rommel volava qua e là tra le sue linee, preparandosi ad assestare l'ultimo sberlone ai britannici in Egitto, il nostro povero Claude Auchinleck, il comandante in capo dell'esercito inglese che non credeva nei supereroi, disperato, decise di assestarsi con tutti i suoi uomini nei dintorni di El Alamein, una piccola stazione ferroviaria. Poco distante da questa stazione, la depressione di Al-Kattara, totalmente impraticabile, rendeva impossibile a qualsiasi volpe l'aggiramento delle sue posizioni. Per la gente all'ascolto, veterana della prima stagione, questo dovrebbe farvi accendere una lampadina. Gli inglesi, come loro solito, si apprestavano a resistere ad oltranza su un terreno appositamente scelto e predisposto, come avevano già fatto i loro antenati a Waterloo e a Crécy. Spoiler, finì esattamente come a Waterloo e a Crécy. Dovete sapere che il piano iniziale affidato a Rommel consisteva unicamente nel mantenere le posizioni italiane in Nord Africa, non certo nel lanciarsi alla conquista della Persia passando dall'Egitto. E giuro che questo era quello che Rommel aveva in mente di fare. A rendere la missione di Rommel al limite dell'impossibile c'erano poi parecchi fattori. Prima di tutto la soverchiante disparità di forze, armi e munizioni. Insomma, gli inglesi erano molti di più. Oltre a questo, poi, c'era il problema delle linee di rifornimento. Ora, immaginatevi le migliaia di chilometri di strada che le munizioni prodotte in Germania dovevano farsi per arrivare prima a Tripoli e poi ad El Alamein. Inutile dirvi che tra siluramenti in mare, bombardamenti in porto e mitragliamenti nel deserto, ne arrivassero meno del 60%. Stessa cosa valeva per la benzina e per i pezzi di ricambio dei famosissimi Panzer. Così, il 1 luglio del 1942, le truppe italo-tedesche davanti ad El Alamein erano ormai allo stremo delle forze. All'Africa Corps erano rimasti meno di 40 carri armati veri, da non confondere con quelli di cartone.
Mi sono persa.
Perché la guerra nel deserto è quello: più tu vai avanti e vinci, più hai problemi di rifornimento. Quindi è una specie di elastico, quando vai avanti tu sembri tu avvantaggiato, però a un certo punto ti fermi perché non hai più nulla e allora tocca a me. Ed era un continuo avanti e indietro, avanti e indietro. Rommel, già il giorno dopo, aveva commentato:
purtroppo le cose non stanno andando come vorremmo. La resistenza è troppo grande e le nostre forze quasi esaurite.
Il primo tentativo di Rommel di prendere El Alamein terminò a fine mese con poche modifiche nelle linee degli schieramenti. Nonostante gli inglesi fossero riusciti per il momento a fermare l'avanzata di Rommel, il modo troppo prudente di condurre la guerra da parte di Auchinleck, ormai ossessionato dalla volpe del deserto, aveva fatto andare giù di testa Churchill, che l'aveva destituito senza troppi complimenti. Al suo posto aveva nominato come comandante in capo per il Medio Oriente il generale Sir Harold Alexander e un certo Sir Bernard Montgomery. Ricordatevi questo nome. Lui sarebbe stato il comandante dell'ottava armata britannica. Nel frattempo, Rommel aveva finalmente ricevuto nuove unità di rinforzi. La cattiva notizia è che non erano carri armati. La buona era che si trattava dei paracadutisti italiani della divisione Folgore, ovvero dei carri armati umani. Questi rambofasci, che erano stati addestrati per quasi 2 anni con l'obiettivo di conquistare l'isola di Malta, ora si trovarono a combattere nel deserto. Misteri dell'alto comando italiano. Alla notizia che ai primi di settembre gli inglesi avrebbero ricevuto un mare di rifornimenti e di rinforzi, Rommel decise di colpire per primo. O adesso mai più. Ed è così che tra il 30 agosto e il 4 settembre si svolse la famigerata Corsa dei 6 giorni, l'ultimo tentativo disperato di Rommel di prendere l'Egitto alla garibaldina.
Con entusiasmo e che Dio ce la mandi buona!
Come era prevedibile, nella notte tra il 30 e il 31 agosto si riscontrarono già i primi problemi. con i suoi uomini all'attacco rallentati da profondi campi minati costruiti dagli inglesi e da un intenso fuoco di artiglieria. Il ritardo nell'avanzata convinse Rommel a ridimensionare i suoi piani e il suo ego in generale. Forse la Persia era un po' troppo. Il 3 settembre, senza più benzina né munizioni, le forze di Rommel iniziarono a ritirarsi su tutta la linea. Ritirata che però non venne minimamente sfruttata dagli inglesi, che, sotto gli ordini del loro nuovo super prudentissimo generale Montgomery, detto Monty, stettero a guardarli svanire tra le dune soddisfatti. Mentre si bevono il tè. Da quel 3 settembre in poi, soprattutto a causa della disparità nell'afflusso di rinforzi, tonnellate di munizioni e viveri ogni giorno per Monty e qualche scatola di taralli per Rommel, Elena Main diventò, per usare le sue stesse parole, una battaglia senza speranza. Come se non bastasse, tutti quei mesi a fare lo splendido avevano ridotto il feldmaresciallo tedesco ad uno straccio, il cui stato di salute era vicino al collasso. Gli venne ordinato quindi di tornare subito in patria per una licenza di almeno 6 settimane, venendo momentaneamente sostituito dal generale di cavalleria Georg Stumm. Ma il momento fu peggiore per offrirgli un congedo. Intanto, il vecchio Churchill, fiutando l'occasione buona per lanciare la riscossa britannica, faceva di tutto per convincere il suo nuovo generale a lanciarsi all'attacco già a settembre. Ma Monty era categorico. Bisognava prima prendersi tempo per addestrare le truppe e integrare le centinaia di nuovi carri armati di cannoni da poco arrivati. Si decise quindi di attaccare a ottobre, con calma, in contemporanea al previsto sbarco americano in Africa nord-occidentale, così da prendere la volpe del deserto in una tenaglia, inglesi a sinistra e americani a destra. Così, il 23 ottobre, iniziò l'offensiva del prudentissimo e antipaticissimo Monty. Poi lui, perché è antipatico? Perché è l'opposto di Rommel, lui non guarda mai le truppe, lui fa tutti i suoi calcoli, non esce mai dalla tenda, no? Pure gli inglesi non lo vedevano bene, pure i suoi colleghi lo odiavano e anche gli americani non lo sopportavano.
Perché Churchill l'ha messo lì?
Perché non ne aveva altri, questo qua era uno duro, cioè proprio uno di quelli cocciuti, a lui interessava questo, no? Come temperamento. Infinitamente superiore in uomini e mezzi, il buon Monty decise di dare vita a una battaglia di attrito. Che sostanzialmente significa niente manovre, niente robe splendide, ci combattiamo piano piano e piano piano io vinco, perché di fatto ho più uomini di te e più munizioni. Questo è il concetto di attrito, un po' quello che succede in Ucraina adesso. Ai suoi 1000 carri armati, con 200 di rincalzo, vi ricordate i rinforzi che sarebbero arrivati, tra cui nuovi Sherman, capaci di fronteggiare i mitici Panzerkampfwagen 4. Panzer, il Panzer è un'abbreviazione di praticamente trattore agricolo da battaglia, Panzerkampfwagen, okay. Ancora funzionanti, perché lui ne aveva pochissimi ormai che funzionavano ancora, no? La volpe del deserto poteva opporre meno di 500 carri, per lo più Fiat M1441, carri formidabili negli anni 30, peccato che fossimo già nel 1942. Ai 230.000 uomini di Montgomery, Rommel ne schierava forse 90.000. In ambito di artiglieria e potenziale aereo, peggio mi sento, il rapporto era di 3-1. Ad arginare tutta questa ondata britannica stavano dei capisaldi trincerati, qualche buca nel deserto scavata dai nostri parà della folgore e intere zone di campi minati. Nel deserto, cioè non puoi stare in piedi e non puoi stare neanche sdraiato, devi fare una buca e metterti dentro, se devi difenderti da questi carri armati che arriveranno, no?
A me mi sembra peggio, perché così sono in trappola.
No, non sei in trappola, perché il carro ti passa sopra.
Come sopra?
Tu sei dentro la buca.
Vabbè, ma perché? Non c'è il carro più i fanti a piedi?
Brava, questo è il supporto di fanteria che dovrebbe sempre esserci, ma come vedi in Ucraina non c'è mai.
Sì, ma qui?
No, è uguale, perché i carri armati non vedono i fanti quando sono nascosti nelle buche, no? E questi possono uscire all'improvviso, lanciargli le molotov, arrampicarsi sul carro, lanciargli le bombe a mano dentro. Insomma, non è che siano delle creature invincibili i carri armati, tutt'altro. La battaglia iniziò con un potentissimo uragano di fuoco scatenato da più di 1000 cannoni britannici. E anche questo, perché lo fai? Spari nel tentativo di prendere le buche. L'attacco fu inizialmente respinto a sud di El Alamein, in particolare nel settore difeso dalla folgore, dove i nostri parà si dilettarono a far saltare in aria con le Molotov i carri inglesi a mani nude. Ma ebbe maggior successo nella parte nord dello schieramento, dove non c'erano i parà, non c'era unità d'élite, e lì si mette male. Solo nel secondo giorno, 4 brigate di mezzi corazzati inglesi riuscirono a superare l'ostacolo dei campi minati e a disporsi in ordine di avanzata, esattamente come una lancia nel costato dello schieramento di Rommel. E Rommel? Rommel dov'è? Se vi ricordate, Rommel intanto era in ospedale in Germania, era stato ricoverato. Nel tentativo di bloccare l'espansione di questo cuneo, i carri armati inglesi che ormai erano entrati, i comandanti tedeschi fecero esattamente ciò che voleva Monty, ovvero gettarono in campo le proprie ridottissime riserve in modo scoordinato e frammentario. A questi frenetici contrattacchi, i britannici rispondevano con le loro forze corazzate, che, attestate in ottime posizioni difensive, infliggevano pesanti perdite al nemico, costretto ad attaccare in inferiorità numerica. Sfortunatamente per il comandante inglese, il suo cauto tentativo di allargare la breccia venne bloccato quasi subito e con pesantissime perdite. Monty non aveva messo in conto che le truppe della Folgore erano letteralmente cavalli pazzi, tori scatenati, insomma, avete capito. Grazie alla totale assenza di autoconservazione dei parà, Rommel, richiamato in fretta e furia dall'ospedale in Germania, ebbe tempo di tornare sul campo di battaglia e riprendere il comando delle truppe. Però ormai avete capito che si mette male. Il nuovo piano d'attacco di Monty iniziò il 2 novembre, cozzando ancora una volta con i campi minati e una decisa resistenza. Le forze della Volpe del Deserto a questo punto erano ridotte allo stremo e l'Afrika Korps aveva ormai solo una 30 di carri armati funzionanti contro i 600 inglesi, una superiorità di 20-1. Realizzando l'irreparabilità della situazione, Rommel decise di ripiegare, ma con l'operazione già in atto, il 3 novembre, gli arrivò un messaggino. Era l'ordine di Hitler, che indicava come fondamentale la difesa della posizione di Eyl Alamein. Guai a ritirarsi. Rommel, ormai completamente in burnout. Fra l'altro, indovina perché era stato ricoverato?
Per emorroidi.
No, è dissenteria. Rommel, ormai completamente in burnout.
E col culo bruciato,
tutto devastato. Fu costretto a ordinare alle sue truppe di tornare sui propri passi, bruciando così ogni possibilità di costruire una linea di resistenza efficace. Quella stessa notte, un attacco inglese sfondò lo schieramento nemico nel punto di collegamento tra l'Afrika Korps e le truppe italiane. La lancia di Monty era riuscita finalmente ad aprire in due il costato dell'asse. Nella breccia creata si infilarono altre unità inglesi, ormai un fiume, con l'obiettivo di tagliare la strada della ritirata alla Volpe ferita. All'alba del 4 iniziò la ritirata generale. Solo la divisione italiana Ariete, composta dai vetusti M1340 Fiat, le smart dei carri armati, rimase indietro a coprire la ritirata, ingaggiando da sola con i M1340 Fiat una lotta furibonda con centinaia di carri inglesi di nuovissima generazione, dai nomi terribili quali
Matilda
e
Valentine.
Alle 15.30 al comando italiano arrivò il celebre messaggio del generale Francesco Arena.
Ariete accerchiata. Trovasi 5 km nord-ovest di Birelat. Carri Ariete combattono.
Fu l'ultimo messaggio dell'Ariete, completamente annichilita. Nei giorni successivi, Rommel riuscì a sfuggire ad ogni tentativo di Monty di tagliare la strada della ritirata, ma le sue forze ormai erano troppo ridotte per opporre una qualsivoglia resistenza. La battaglia di Eyl Alamein era perduta. La Volpe del Deserto era stata ferita, ma non abbattuta. Troppo famoso per essere destituito, continuò la sua brillante carriera in Francia, dove promise ad Hitler che nessun americano avrebbe mai messo piede. Stacco. Sbarco in Normandia. Il Caporetto degli Altri è un podcast scritto da me, Guido Damini. Editing e cura editoriale, Viola Frifa. Riprese e montaggio, Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ.
Party Like a DJ.
Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.